sei sempre all'ascolto di RWS Accendi la Speranza, e oggi cerchiamo di accendere la speranza grazie alle immagini. Ma dici, ma le immagini in radio come facciamo? Abbiamo una immaginazione che possiamo utilizzare anche quando non vediamo, e questo nostro cervello ci consente di fare questo. È con noi Paolo Balboni, buongiorno e benvenuto.
Benvenuto.
Ciao, buona giornata a tutti.
Allora, ci siamo conosciuti all'interno di La Prima Vespa Non Si Scorda Mai, dove appunto abbiamo parlato delle tue foto, perché tu ami fare delle foto, ti definisci un fotografo autodidatta, però guardando le tue foto non mi sembri tanto autodidatta.
Ma diciamo che io mi sono affezionata alla macchina casualmente, per cui non è che ho fatto dei corsi, così l'ho iniziato ad usare e si è creata un po' questa empatia, per cui è diventata un po' la mia compagna di viaggi, insomma un rapporto stile innamoramento con una fidanzata, una cosa così.
Quindi un tuo prolungamento, quando vai tu insieme c'è la macchina fotografica. Tu hai fatto diversi viaggi e poi hai riportato i tuoi viaggi con delle foto all'interno del tuo sito, quindi chi volesse appunto vedere qualcosa può andare sul sito paolobalboni.net e troverà tante tante foto. Quindi c'è proprio una galleria e tanti reportage. Di tutti i viaggi che hai fatto, quanti viaggi hai fatto intanto? Quanti ne hai fatti?
Ma ne ho fatti una quindicina. E sul sito ce ne sono, diciamo, 6 o 7. Mi piace molto andare nella parte asiatica, India, Birmania, Indonesia, quella zona là, ma anche nel Sud America, cioè qui per adesso ho esplorato.
Sei lì, quindi per adesso in quelle zone. Ci vuoi raccontare di questi 15 viaggi? Qual è quello che ti ha colpito in maniera particolare?
Ma guarda, sicuramente mi ha colpito un po' tutti, ecco, però l'India è il posto che così, che forse mi ha ispirato di più a livello fotografico, e in particolare ho questa mostra dedicata a Varanasi. E Varanasi è la città spirituale dell'induismo, sul Gange, per cui è un luogo di culto che porta verso di sé migliaia e milioni anzi di induisti, per cui è una città che ha un'energia incredibile, dove avviene proprio questo, questi riti anche funebri, perché diciamo, l'indiano, l'induista che muore a Varanasi interrompe il ciclo, diciamo, delle reincarnazioni. Mm-hmm. Per cui è una città molto molto particolare.
E se invece si muore in altri posti?
No, cioè no. Per cui
quindi diciamo che chi vuole interrompere deve andare lì. Ho capito.
Ma infatti la cosa incredibile che avviene in questa città è che tutti gli induisti partono anche da lontano, anche con mezzi di fortuna, e provano di arrivare a Varanasi. Diciamo che Varanasi infatti è la città con questi gate, che sono queste scale che portano verso il Gange, e nel Gange fanno tutto, per cui si lavano, bevono l'acqua, lavano le mucche, lavano gli animali, lavano i panni, qualsiasi tipo di cosa viene nel Gange, tant'è che per noi non è proprio un fiume, diciamo,
pulito, adatto tutto per bere.
Però per loro è un fiume sacro, e quando una persona, diciamo così, muore a Varanasi, c'è questo culto che viene coperto e, diciamo, di questi teli gialli, arancioni e rossi, viene trasportato dai parenti in giro per la città in festa, perché per loro è una festa. Mm-hmm. E poi viene bruciato in queste pire di legna, e anche lì, come sai, ci sono le caste in India, e la casta è riconosciuta anche dalla quantità di legna che la famiglia si può permettere. Quando vedi una pira molto grande, tendenzialmente è una famiglia che ha una casta, insomma, di un certo livello. E poi viene messo nel Gange, per cui viene bruciato, e le cedere vengono sparse nel Gange. In questo modo, secondo la cultura indiana, interrompi il ciclo della reincarnazione e ascendi. Questa pratica viene effettuata anche in altri punti dell'India, sempre sul Gange, e per chi eventualmente non può arrivare a Varanasi.
Quindi c'è, però, insomma, c'è un'agevolazione, perché se per alcuni, diciamo, l'India è molto grande, possiamo dire che l'India è molto grande.
L'India è molto grande, però è incredibile vedere questa cosa, perché è assolutamente particolare, insomma.
E quindi ti ha colpito il fatto che si celebra una festa, invece da noi c'è tristezza, c'è dolore, c'è pianto. Lì non si piange?
Allora, lì in realtà c'è, è più una festa, nel senso che questo rito qua diventa quasi una festa. Io ho voluto fotografare, tra l'altro, le persone che vivono a Varanasi, per cui tutti tendono a fotografare, diciamo, le cose un pochino più, non voglio dire turistiche, più famose, come queste scalinate che sono meravigliose, queste barchette sul Gange, sono veramente molto belle. Io ho fotografato chi ci vive, per cui molte famiglie mi hanno ospitato, ho fotografato gli interni, questa gente che di solito non è interessante a livello fotografico, ma per me sì, se volevo fotografare proprio chi ci vive, per cui non so, la signora che ti fa da mangiare, tra l'altro persone squisite, e ho fatto proprio un vero e proprio reportage di ritratti di abitanti degli abitanti di Varanasi.
E io li sto guardando in questo momento, quindi sono tutte in bianco e nero le foto?
Allora, le ho volute fare tutte in bianco e nero, tranne una che è rossa, che è questo guru che prega sul Gange, che è una foto a colori che c'è nella home page del mio sito. L'ho voluta fare in bianco e nero perché lì c'è questa luce verticale molto forte che tende un po' a dividere il bianco dal nero, ed è una cosa che io ho trovato così interessante. E poi perché l'India di solito è fotografata sempre colorata, mm-hmm. Io ho voluto dargli una sezione differente, poi avevo questa ispirazione, l'ho realizzata così.
C'è qualcosa di Gandhi che è rimasto?
Assolutamente sì, qui è un discorso molto ampio, nel senso che allora, le divinità sono tantissime, vabbè, oltre chiaramente alla mucca, che è un animale sacro che vedi in giro per tutta la città. Anche in autostrada, cioè autostrada per modo di dire, hanno questa strada grande che collega l'India e in mezzo trovi le mucche che camminano normalmente. Va detto che le auto lì vanno pianissimo perché le strade sono messe male, molto male, per cui l'autostrada che fa è 50 e 60.
Quindi si va bene in Vespa a questo punto, no?
Esatto, tra l'altro ci sono un sacco di Vespe, come ti dicevo l'altra volta, in India sono pienissimi di Vespe. Che sono più delle moto, perché sono comunque un po' più, diciamo, aggiustate anche con mezzi di fortuna, ma se ne vedono veramente tante. In India chiaramente la Vespa è stata fatta una copia autorizzata dalla Piaggio, ma ne vedi veramente tante, come anche vedi anche le ape car, i famosi tuk tuk che ti portano in giro per la città.
Qual è stata la cosa che ti ha proprio lasciato senza parole? Se c'è stata una cosa che ti ha lasciato... Quindi con la macchina sì, ma le parole non c'erano. C'era l'occhio, ma non la parola.
Allora, diciamo che in questi gate ci sono anche diversi tempi che servono per pregare, mm-hmm. ovviamente. Nel tempio di Shiva ho conosciuto questo maestro indiano che è un po' un vero e proprio guru, e sono stato con lui un giorno e mezzo, praticamente in silenzio, perché lì mediti e basta, non è che fai, diciamo, la
quindi
cose.
È un altro pianeta, è come se fosse un altro pianeta.
Un altro pianeta, e lì ho notato che ci sono persone che proprio vanno lì, pregano e hanno questa modalità di essere loro con se stessi, cioè sono assolutamente disinteressati da tutto quello che accade al di fuori, al denaro, cioè sono cose lontanissime. E mi ha stupito il fatto che questa persona in un giorno e mezzo praticamente ha mangiato, cioè non ha praticamente mangiato, cioè persone che mangiano poco, secchissime, ma non che stanno male, proprio secche, perfette, fisici.
Cioè scelta, è una scelta che fanno di mangiare poco, di far di
è uno stile di vita, mm-hmm. Loro fanno queste respirazioni, che queste pratiche yogiche, diciamo, praticano lo yoga, anche le asana classiche, la meditazione tutto il giorno. Allora, per me inizialmente era un po', insomma, bisogna un po' abituarsi, mm-hmm. perché uno può meditare un'ora e mezza, poi dopo è chiaro che da europeo tendi un po' a voler fare anche altre cose. E invece alcuni di questi maestri sono proprio lì per meditare e basta, è una cosa molto, molto particolare, cioè distanti da tutto quello che il mondo da noi, diciamo, ci dà, telefoni, il fatto anche di essere più bravi degli altri, il fatto del denaro, il fatto di apparire, molto qualcosa di molto personale.
Mm-hmm. Quindi molto diverso rispetto a quello che è il nostro stile occidentale. Ci ascoltiamo un brano di Giovanni Truppi, La felicità, perché oggi è la giornata della felicità, e poi ci racconterai qualcosa. Torniamo a parlare con Paolo Balboni. Allora, Paolo, ci hai parlato di un viaggio che ti ha toccato particolarmente, ma ora vorremmo parlare di felicità, visto che oggi è la giornata. Dove hai visto una maggiore felicità in questi 15 viaggi?
Allora, la felicità, devo essere sincero, io sono sempre stato fortunato perché nei miei viaggi ho sempre conosciuto della bella gente, per cui la felicità l'ho vista
un po' ovunque,
in tanti posti. Però un posto che mi ha particolarmente colpito è la Birmania. La Birmania è una, diciamo così, è un paese dalla doppia faccia, nel senso che ha una parte comandata dall'esercito, che è una parte dove chiaramente di felicità probabilmente ce n'è molto poca, e un'altra parte invece che è più libera, dove c'è questo movimento religioso buddista, questa maniera di vivere buddista che è spettacolare. E io ho fatto questo viaggio alla ricerca dei monasteri buddisti nascosti.
Quindi sei inoltrato allora, ti sei inoltrato abbastanza.
Sì, bellissimo. Ho preso dei mezzi di trasporto, treni, corriere, e ho fatto del trekking pazzesco. In Birmania c'è questo lago gigante che si chiama Lago Inle, e intorno ci sono dei monasteri che sono incredibili. Se uno ha voglia di andare a trovare, si possono anche mappare, uno si può fare un tour, chiaro che ci vuole un po' di tempo, un po' di sbattimento, si dice a Bologna, cioè un po' di, bisogna un po' impegnarsi. E uno di questi viaggi, uno di questi, diciamo così, trekking alla ricerca di questi monasteri mi ha portato in un villaggio Pao, che è una tribù, diciamo una tribù non nativa ma quasi, ci ho messo un giorno e mezzo a raggiungerli. La guida era uno dei nipoti di una persona che aveva in questo villaggio, mi ha portato in questo villaggio e ho dormito proprio in questa specie di capanna dove lì anche lì vivevano con molto poco. La signora mi ha fatto una zuppa di spezie buonissima, si è messo 4 ore a farla, aveva questo fuoco di pannocchie sotto e questo pentolone meraviglioso, una zuppa. E anche lì erano, nonostante non avessero veramente poco a livello di cose, però ho visto una felicità e un'ospitalità incredibile. Avevano, mi ricorderò sempre, questa è una cosa un po' trash ma te la racconto, c'era il bagno esterno, per cui tu per andare a fare i bisogni anche la sera dovevi uscire e andare un po' in questa collinetta, e c'era questo bagno al buio fantastico, come probabilmente una volta da noi,
sì un tempo,
e loro sono, diciamo, molto poveri sotto il punto, diciamo, di vista delle cose. Io non vedo un cellulare veramente neanche da lontano, però molto felici, vivono di agricoltura, gli uomini partono in determinati periodi dell'anno a pascolare gli animali, ma bellissimo, cioè felici senza nulla di oggetti.
Quindi diciamo, non è ciò che possiedi che ti dona la felicità, cioè non è quante cose possiedi, ma è qualcosa che è uno stato, diciamo, interiore. E questo l'hai visto in maniera diffusa?
Allora, io ho visto la felicità in Birmania, l'ho vista in Africa, dove addirittura in Africa questi bimbi che avevano pochissimo facevano ancora la spesa a grammi, per intenderci, però erano sempre fuori a giocare, anche lì felici senza avere nulla. Ho visto una grandissima felicità anche a Cuba, in certe zone della periferia di Cuba, anche lì c'è molta povertà, ma hanno questa, specialmente le donne, questa carica del ballo, nel festeggiare sempre, questa energia meravigliosa anche a Cuba. Insomma, devo dire che di felicità ne ho vista tante nei miei viaggi.
Bello, bello questo, perché a volte si parla e si mette in evidenza la tristezza. Oggi abbiamo tantissime foto di guerra, quindi di morti, sì, di sofferenza, quindi sapere che invece esiste la felicità ed esiste proprio nei luoghi che noi non, come occidentali, abbiamo difficoltà a pensare. C'è chi ha poco comunque felice, e invece guardiamo i nostri ragazzi, guardiamo i nostri bambini che già alcuni soffrono di depressione, questo per dire come siamo messi. Allora, grazie veramente Paolo per averci condotto con te in questi viaggi, aver condiviso quello che ti ha colpito, che possiamo vedere attraverso il tuo sito, quindi chi vuole può andare a cercare paolobalboni.net e vedere alcune delle cose che tu ci hai raccontato oggi, quindi grazie, a presto, al prossimo viaggio. Quando
grazie
sarà?
A te, grazie a tutti gli ascoltatori.
Il prossimo quando sarà? Il prossimo viaggio?
Allora, sto provando di riuscire ad andare in Bhutan, che è un paese un po' non proprio molto turistico, e mi piacerebbe andarci o verso la fine dell'anno o all'inizio dell'anno prossimo. E invece quest'estate sto organizzando un viaggio in Vespa, io questa Vespa, come sai, wrappata con le foto del muro di Berlino, sì. Vorrei fare un Bologna-Berlino in Vespa.
Oh, bene, allora ci teniamo in contatto, magari mentre che sei in viaggio facciamo qualche qualche momento di dialogo. Grazie, grazie. E buon viaggio.
Allora. Grazie a tutti voi.